prima di continuare la nostra lezione divina del capitolo primo di Luca, vorrei dire una piccola cosa sulle donne nel Vangelo di Luca. Già in questo primo capitolo ne abbiamo viste alcune, abbiamo visto appena un accenno all'inizio Elisabetta, poi ben abbozzata la figura di Maria, di nuovo adesso vedremo Elisabetta e vedremo ancora come questa donna non è proprio così secondaria come sembrerebbe. Finora di Elisabetta abbiamo sentito soltanto l'elogio di Maria, il suo stupore di fronte alla venuta di Maria, alla sua visita, proseguendo e quindi soffermandoci sulla nascita del Battista, vedremo anche la risolutezza di Elisabetta, una donna che sa il fatto suo, che sa cosa vuole, che ha le idee ben precise. E poi troveremo, andando avanti, ancora un'altra donna, Anna, profetessa. E San Luca ha una predilezione particolare per le donne. Ricordiamo che Luca non è ebreo e che proviene da una formazione classica ellenistica. Il suo Vangelo è il Vangelo soprattutto della misericordia. E la figura femminile nella società antica, quella in cui viveva Luca, non era necessariamente una figura che aveva un grande valore. Per cui se San Luca presenta la caratteristica del Vangelo, la buona notizia della misericordia, se c'era una categoria di persone su cui questa misericordia si poteva e si doveva esercitare, era soprattutto la categoria femminile. Perché normalmente le donne erano poco considerate, anche nella cultura greca, non soltanto nella cultura ebraica. Nell'antichità l'unico popolo forse in cui la stima della donna era abbastanza grande è il popolo latino, ma perché probabilmente nelle origini era un popolo matriarcale più che patriarcale. Pensate alla famosa madre dei Gracchi, no? Ecco i miei gioielli. Basta pensare anche al ruolo che pure nella vita pubblica avevano le donne a Roma. Spesso riuscivano a girare le cose anche attraverso dei maneggi. Pensate alla potentissima Clodia, di cui si era innamorato perdutamente Catullo, che lui chiama lesbia. Che era pare che fosse una donna di quelle che avevano il pelo sullo stomaco, che era riuscita attraverso le sue tresche, i suoi giri a tenere in subbuglio tutta la vita pubblica e la vita politica di Roma di allora. Allora, per dire che l'unica eccezione potrebbe essere Roma, dove anche la stessa parola donna esprime la dignità che ha questa persona, non è semplicemente la femmina, la generatrice. In latino donna deriva da domina, cioè la padrona di casa, cioè una donna, una persona che aveva una dignità ben precisa. San Luca invece, che viene da una cultura ellenistica, non ha questa visione, per cui la sua sottolineatura, e spesso nel Vangelo c'è questa sottolineatura a figure femminili, le troveremo, dalla donna curva, da 18 anni, fino alla donna che piange ai piedi di Gesù, asciuga con i suoi capelli, lava i piedi di Gesù con le lacrime e le asciuga con i suoi capelli, fino a tutte le altre donne. San Luca sottolinea le donne che seguivano Gesù, fino alle pie donne, durante la Via Crucis. e fino alle donne che contemplano la croce. Lo spettacolo da croce è visto soprattutto dalle donne, quindi c'è questa presenza continua nel Vangelo di Luca della femminilità delle donne, e naturalmente la più grande fra le donne, neanche a dirlo, l'abbiamo già in qualche maniera sottolineato, è Maria, anche attraverso la voce di Elisabetta. Bene, ritorniamo dunque al versetto 57 del nostro capitolo primo, la prima delle due nascite, un secondo dittico, che è il primo quadro del secondo dittico. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio, così come era stato previsto dall'angelo. L'angelo ha detto che sarebbe nato un figlio, un maschio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia. Notate bene il nome di Elisabetta, Dio ha promesso, quindi Dio ha fatto misericordia, ha promesso, e allora i vicini sentono che veramente Dio ha realizzato il nome Elisabetta. Dio è stato fedele alla sua promessa e si rallegravano con lei. Notate bene che ancora il tema del rallegrarsi, il verbo kaireo in greco, è proprio questo verbo della gioia, accompagna tutti i Vangeli dell'infanzia. È un grande momento di gioia, il momento della gioia che non è semplicemente per la nascita di Gesù, ma ancora prima. È la gioia di Maria nel Magnificat, è la gioia del precursore nel grembo di Elisabetta, e quindi la danza del precursore, e adesso la gioia dei parenti, la gioia degli amici, di tutti coloro che vengono a sapere la notizia, quindi si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino, con l'uso della tradizione ebraica, la circoncisione, che era anche il momento in cui veniva dato il nome, che volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria, che è pure un bel nome. Normalmente il figlio, il primogenito, portava il nome del padre. Pensate, famoso cieco di Gerico, quello alla porta di Gerico, che si chiamava Timeo, figlio di Timeo, Timeo Bartimeo, quindi vuol dire che era un uso abbastanza preciso, quello di dare il nome, di perpetuare il nome del padre, quasi a dire che il figlio che nasce è il futuro del padre, è colui che continua la storia paterna e che quindi va avanti a concludere, portare in avanti la storia di suo padre, la storia della sua famiglia. Ed ecco qui allora la precisazione di Elisabetta. Elisabetta si rivela una donna che ha delle idee chiare. Subito Elisabetta dice: la madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Quindi che senso ha questo intervento di Elisabetta? Poi è chiaro che si saranno intesi lei e Zaccaria in qualche maniera, anche se Zaccaria non poteva parlare, però si saranno intesi a gesti, avranno avuto ben 9 mesi per chiarire l'equivoco e Zaccaria avrà cercato di spiegare che cosa è accaduto. Non possiamo pensare che Zaccaria si è chiuso in una cella di cemento armato e poi è uscito 9 mesi dopo, ha partecipato al tempo della preparazione alla nascita del figlio, quindi Zaccaria avrà rivelato a Elisabetta che cosa l'angelo le ha detto e come il Signore le aveva detto che sarebbe diventato il padre del precursore, del Messia. E, ecco, l'interessante è che Elisabetta vuole interrompere il flusso di una tradizione. Il no si chiamerà Giovanni non è semplicemente una fedeltà a ciò che il Signore aveva promesso, ma è qualcosa di più secondo me. È il coraggio di una donna di voler interrompere una storia che è ormai vecchia. No, da questo momento in avanti comincia un tempo nuovo, una storia nuova. Basta ripetere i nomi vecchi, basta ripetere le cose che sono già accadute. Adesso si gira pagina, il suo nome è un altro nome, non è più il nome vecchio di suo padre, non è più il continuatore di un testamento che è ormai antico, ma è l'iniziatore di un cammino completamente nuovo. Tant'è vero che Gesù poi dirà che è il più grande tra i nati di donna, ma il primo del regno è più grande di lui, quasi a dire è il più grande di tutti, però colui che viene dopo Giovanni è già più grande di Giovanni. Giovanni è l'ultimo della prima serie, mentre il secondo della seconda serie, il primo della seconda serie sicuramente è più grande dell'ultimo della prima serie. Mi sono spiegato. In due serie di numeri, dall'1 al 10 e dall'11 al 20, l'11 è il numero più piccolo della seconda serie, ma è comunque il più grande dell'ultimo della prima serie. Quindi Giovanni è colui che inizia un tempo nuovo, che finisce il vecchio tempo e che dà il via a un tempo nuovo, però il più grande, colui che ha già accolto Gesù, che ha già fatto l'esperienza del regno, è certamente più grande di Giovanni, perché Giovanni è solo il precursore. E allora subito, dicevo, la madre intervenne e dice no, si chiamerà Giovanni, il suo nome dunque è Dono di Dio. Elisabetta riconosce che ciò che ha ricevuto, il dono della maternità, è un dono di Dio, non è il frutto delle sue preghiere, oppure il risultato di una supplica rivolta al Signore, ma è puro dono gratuito che viene da Dio. Giovanni è un dono gratuito. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Ecco la novità. Come mai? Perché non vuoi porti nella continuità? Elisabetta invece vuole porsi nella discontinuità. Dio sta facendo qualcosa di nuovo. Occorre avere il coraggio di girare pagina, non bisogna più continuare a rifare le cose di prima. Allora, non contenti, domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. Ma come? Anche il padre vuole dare una svolta. Anche il padre si pone in discontinuità con le sacre tradizioni. Com'è possibile questo? Ecco lo stupore della gente. Tutti rimasero meravigliati. Intanto la prima meraviglia è che è la madre che decide il nome e non il padre. Vai, una madre aveva il diritto di decidere il nome per il proprio figlio, quindi la prima meraviglia è questa. La seconda meraviglia è che il padre non dica ragazza mia calmati qui comando io, ma il padre accoglie ciò che la madre ha detto, cioè siamo perfettamente concordi l'uno con l'altra, siamo concordi nel dire che qui siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo, noi ci apriamo alla novità di Dio. Il figlio che nasce è puro frutto della sua misericordia e noi ci apriamo alla misericordia. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Ecco, nel momento in cui Zaccaria si apre totalmente a ciò che Dio le aveva prospettato, ecco che allora viene reintegrato in questa capacità di annunciare le cose che egli aveva vissuto. Finalmente l'uomo che era stato sordo e che è diventato muto può diventare colui che canta le lodi del Signore, diventa profeta. L'uomo che si era chiuso a Dio, aveva perso le capacità di comunicare, ora che si è aperto alla misericordia di Dio e alla novità di Dio, quindi riconosce che Dio è capace di fare nuove tutte le cose, ricordate Isaia, no? Questo Dio che fa nuove le cose, ebbene è la donna che riesce a prevalere sull'uomo, è Isaia che parla già di questa novità, no? Non sarà più l'uomo a circondare la donna, ma sarà la donna a circondare l'uomo, in questo caso Elisabetta che prende l'iniziativa del nome, ebbene l'uomo che si apre alla novità di Dio, Zaccaria finalmente può annunciare le meraviglie che Dio ha compiuto in lui, ed ecco il bellissimo cantico di Zaccaria. Intanto prima del cantico troviamo lo stupore di nuovo, ancora una volta, abbiamo questo ritornello che è il ritornello della fama che si divulga, il versetto 65, ne abbiamo già parlato, che sono questi ritornelli che un po' come una specie, è come se la narrazione di questi eventi fosse un salmo responsoriale con dei ritornelli che di tanto in tanto aiutano a riprendere il filo del discorso e a trasformarlo in preghiera, a far sì che diventi stupore, meraviglia, meditazione, riflessione su ciò che abbiamo vissuto. Ed ecco questo ritornello: tutti i loro vicini furono presi da timore, già lo dicevano prima, l'abbiamo già trovato questo timore, tutti furono meravigliati, lo stupore, la meraviglia, e adesso nel versetto 63 erano meravigliati, nel versetto 65 furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di queste cose. Quindi non è semplicemente un fatto circoscritto al piccolo paese del villaggio dove è nato Giovanni, probabilmente a Incarim o comunque qualche villaggio intorno a Gerusalemme, ma è una notizia che finalmente corre dappertutto, una notizia che corre sui monti. Viene in mente un po' quanto sono belli sui monti i passi dell'annunciatore che annuncia la pace, che annuncia il bene, ricordate Isaia, no? Il deutero Isaia, l'annunciatore che arriva, sono cominciati i tempi nuovi, che arriva a dire sono cominciati i tempi nuovi, si sta ritornando dall'esilio di Babilonia, sono cominciati i tempi del trionfo di Dio, e il messaggero comincia a correre per i monti gridando a tutti, il popolo di Israele ritorna, e non solo ritorna, ma ritorna da trionfatore. Ecco, allora finalmente su tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose, quindi c'è questo discutere di questi fatti meravigliosi, ma che cosa è accaduto? Coloro che le udivano, queste cose, le serbavano in cuor loro, quindi l'uomo non riesce ancora a capire che cosa sta accadendo. Ma l'unica maniera perché queste cose non vadano perdute è conservarle nel loro cuore. Il termine che viene usato da San Luca è il verbo che potremmo immaginare custodire come in una teca, mettere come in una teca un tesoro, cioè non lo metti esposto così il tesoro, ma lo tieni come in una teca, in uno scrigno, perché nessuno venga a rubarti queste cose. Qui non può non venire in mente la prima immagine del seminatore, no? Dove arriva il nemico e porta via il seme che è stato depositato, no? Allora, qual è il modo per non farsi portare via le meraviglie che Dio ha operato in noi, non farci portare via il seme della parola? È quello di custodirlo. Se tu lo custodisci, perché il demonio è ladro, lo vuol portare via, se lui te lo porta via è fatto, è finito, sei spacciato, ma se tu sei come colui che custodisce in uno scrigno le meraviglie di Dio, allora Dio poi le farà germogliare questi semi e farà sì che queste meraviglie raggiungano la pienezza della loro realizzazione. Allora queste persone si comportano come si sarebbe comportata dopo Maria. Più tardi verrà ripetuto per Maria questo, che Maria conservava nel suo cuore. Quindi anche loro udivano e serbavano in cuor loro e dicevano: che sarà mai di questo bambino? Davvero la mano del Signore stava con lui. Quindi lo stupore è su ciò che accadrà a questo bambino. Stiamo a vedere, non perdiamolo di vista. Questo bambino non è un bambino come gli altri. È il frutto dell'amore di Dio, è un dono di Dio, e se è un dono di Dio stiamo molto attenti a ciò che accadrà nella sua vita, perché può essere un segno di questa misericordia che sta cominciando cose nuove per il suo popolo. Quindi ecco lo stupore, questo stupore, e io credo che sia bello anche tutto questo stupore che noi troveremo ancora domani meditando il brano della nascita di Gesù, la seconda nascita. Anche lì c'è tutto uno stupore, lo stupore dei pastori, lo stupore delle persone che ascoltano, e credo che il Vangelo di Luca ci vuol portare proprio questo stupore. Sono due fondamentalmente gli atteggiamenti che di fronte a Gesù scaturiscono nella gente che sta intorno a Gesù. Da una parte il popolo semplice, che si stupisce e si rallegra, dall'altra parte le persone complicate, gli scribi, i farisei, quelli che vengono da Gerusalemme, i potenti, i quali rimangono invece sconcertati. Sono i due atteggiamenti che San Luca sottolinea continuamente, che nascono intorno a Gesù. È come se San Luca dicesse: mettiti anche tu in questo atteggiamento di stupore, perché lo stupore nasce quando io sono consapevole di che ciò che sta accadendo intorno a me è qualcosa che mi supera. E quindi io mi metto in un atteggiamento di riconoscenza. Quando io mi metto in un atteggiamento di riconoscenza, non di supponenza, e di umiltà, in quel momento nasce lo stupore, e lo stupore fa nascere dentro di me una grande disponibilità, una grande docilità e una grande pace. Quando noi abbiamo smesso di imparare a stupirci, siamo diventati delle persone vecchie. I giovani si stupiscono sempre, non è detto che per essere giovani bisogna essere giovani d'età, I nostri giovani che non sanno stupirsi più di nulla perché tutto è vecchio, vuol dire che sono già dei vecchi. Solo le persone che si sanno stupire continuamente e che sanno vivere questa situazione di meraviglia, vuol dire che rimangono giovani nel cuore, perché non danno mai nulla per scontato e si aprono continuamente alla novità che il Signore è disposto a compiere per la loro vita. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo. Allora è interessantissimo anche qui, vedete, c'è la madre che fu piena di Spirito Santo grazie al dono che Maria le ha portato. Il fanciullo fu pieno dello Spirito Santo e danza nel grembo della madre. Il padre, che finalmente si è aperto allo stupore, viene anche lui colmato di Spirito Santo. Notate bene anche qui. Fu pieno di Spirito Santo, fu ricolmato di Spirito Santo, ancora una volta un passivum divinum, cioè Dio ricolmò Zaccaria di Spirito Santo e Zaccaria diventa capace di profetare e profetò dicendo. Troveremo di nuovo il tema della profezia. Anna viene chiamata la profetessa. Che cos'è la profezia? Vorrei far notare che nella Bibbia il profeta non è colui che si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo e prevedo, niente di questo, niente di tutto questo. Il profeta non è l'indovino, non è neanche quello che fa le carte o che fa gli oroscopi o che prevede come andranno a finire le cose. Il profeta è uno che parla davanti a Dio, profetes vuol dire uno che parla davanti a Dio, cioè è uno che ha ricevuto il dono dello Spirito Santo e dunque può leggere le cose con gli occhi e nella luce stessa di Dio. Quindi è una capacità nuova di leggere gli avvenimenti e non ne colgo semplicemente la materia brutta, ma ne colgo il senso profondo, cioè leggo gli avvenimenti nella luce stessa di Dio. Ecco allora che cosa fa Zaccaria. Zaccaria con questa preghiera, in cui ringrazia e benedice e loda Dio, cosa fa? cerca di leggere il senso di questo evento. Ecco perché è profeta. Che senso ha questo evento che è accaduto in casa mia? Che cosa sarà di questo bambino? Che cosa mi sta dicendo Dio con questa storia che si è verificata nella nostra famiglia? Capite che è importante, guardate che la dimensione profetica nel popolo cristiano è fondamentale. Noi cristiani siamo chiamati a questa dimensione profetica, leggere i nostri avvenimenti nella luce di Dio, il domandarci di fronte a ciò che accade nella nostra vita, in che maniera Dio mi sta parlando. Cosa mi sta dicendo Dio attraverso questa storia, attraverso questo incontro, attraverso queste parole, attraverso questo lutto, attraverso questo disagio, questo ostacolo, questo intralcio? In che maniera Dio mi sta dicendo qualcosa e come mi sta parlando e dove mi vuoi condurre? Ecco, capite, questo è il modo giusto di mettersi di fronte agli avvenimenti, riconoscere che, come diceva Pascal, gli avvenimenti sono i nostri maestri. È Dio che ci istruisce, è Dio che ci stimola, è Dio che ci scuote. Ed ecco allora la preghiera, profetò dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele. Quindi comincia con un grande ringraziamento. Benedire Dio vuol dire: dico bene di te, Signore. Apro il mio cuore alla riconoscenza, apro il mio spirito alla gioia di chi si stupisce per le cose belle che tu stai operando. So che tu sei colui che non mi abbandona mai. Perché cosa ha fatto Dio? Ha visitato e redento il suo popolo. Quindi che cosa fa Zaccaria? Riconosce che in realtà non è solo la visita che egli ha ricevuto, che la sua famiglia ha ricevuto da parte di Dio. Dio ha visitato la mia famiglia. Sarebbe comprensibile qui leggere: benedetto il Signore, mio Dio, il quale ha visitato e redento la mia famiglia. Ah, che bello, grazie Signore perché sei venuto a visitare la mia famiglia. No, egli riconosce che in realtà è una visita molto più grande di quella che egli si aspettava. Non è soltanto la visita alla sua famiglia, ma è la visita e la redenzione, cioè il riscatto. La redenzione vuol dire riscatto, un vero e proprio riscatto. È venuto finalmente a pagare il riscatto. Noi eravamo un popolo schiavo e lui è venuto a pagare il riscatto perché noi venissimo liberati dalle catene. E cosa ha fatto? Ha suscitato per noi una salvezza potente. Questa salvezza potente, in realtà è già un riferimento a Gesù, Gesù com'è chiamato qui? Salvezza potente. Quindi in questa maniera Zaccaria si rivela come il profeta, perché sa vedere al di là. Nell'apparenza lui ha lì il suo bambino, piccolo, indifeso, l'unico nato di una famiglia destinata alla sterilità. Ma lui sa vedere oltre, questo bambino in realtà non è se non il primo anello di una lunga catena di interventi di Dio. La salvezza potente è Gesù, lui è soltanto il precursore, infatti poi lo dirà. Ma la salvezza potente, dove questa salvezza è avvenuta? Questa salvezza è avvenuta nella casa di Davide suo servo, cioè il Signore ha mantenuto le sue promesse, la promessa che era stata fatta a Natan: non sarai tu a costruirmi una casa, ma sarò io a costruire a te un casato, io farò qualcosa di bello per te, non sarai tu a fare qualcosa di bello per me. Davide pensava di costruire il Tempio, di fare qualcosa di bello per Dio, di realizzare un'opera che avrebbe sfidato i secoli. Ebbene, Natan gli dice: no, non sarai tu, è Dio che fa tutto per te. E come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, cioè, e qui è la profezia di cui parlavo prima, cioè questo Dio ha promesso e ha mantenuto, è un Dio che ha esaudito la mia preghiera, ma questa preghiera non è stata se non l'ultima risposta a un progetto, di un progetto che era già cominciato molto lontano. E qual è questa salvezza che è stata proclamata dai profeti antichi? Questo dono che è stato promesso è salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Cioè il Signore è venuto a salvarci dai nostri nemici. Quali sono i nemici? Certamente non sono i nemici romani, probabilmente nella mentalità di Zaccaria forse c'era anche un'attesa di messianismo politico, anche comprensivo nel contesto in cui lui vive. Ma qualcosa di più, i nemici sono le nostre delusioni, i nemici sono i nostri scoraggiamenti, il nostro non credere più, il nostro rifugiarci nel nostro passato pensando che tanto non c'è più nessuna speranza, pensando che noi possiamo solo guardare indietro e non abbiamo più nessuna chance di poter guardare avanti, ecco il vero nemico. L'incapacità di guardare oltre il proprio presente e di cogliere che in questo presente Dio sta operando per renderlo un futuro non solo apprezzabile ma gioioso, fecondo, grande. E quindi ci ha liberato dalle mani di quanti ci odiano. È il nemico che ci odia, che ci vuol far togliere la pace, che ci vuol rubare la gioia, colui che viene a rubare i semi di speranza che Dio ha seminato nel nostro cuore, che ci dice tanto Dio non è fedele, tanto Dio non realizza le cose che ha promesso. Invece no, lui ci ha liberato dalle mani dei nemici. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Cioè il Signore ci ha aperto a un futuro grande. I nostri padri ormai sono morti, Abramo, Isacco, Giacobbe, i nostri predecessori, i nostri avi, sono morti nella speranza. Dio ha fatto giustizia, ha concesso misericordia ai nostri padri, cioè ha fatto vedere ai nostri padri la sua hesed, questa misericordia che è la hesed che non è soltanto misericordia, ma è pietà, bontà, pazienza, tenerezza, cioè la parola hesed in ebraico, e qui viene tradotta misericordia nella lingua greca, o ictirmonia, hanno due significati diversi. Per noi la misericordia è piuttosto un atteggiamento di commozione di fronte a chi soffre. Allora una persona misericordia è chi ha un cuore aperto di fronte alla sofferenza e alla disperazione di chi gli sta di fronte, ecco il misericordioso, beati i misericordiosi. Ma quindi è un atteggiamento di apertura del cuore, di piangere con chi piange e gioire con chi gioisce, ecco la misericordia. Mentre per l'ebreo ha qualcosa di più, la hesed è qualcosa di molto di più, è la tenerezza, la bontà, la vita, l'amore, è tutto l'atteggiamento paterno di Dio, il quale non ti lascia mancare ciò che è essenziale alla tua vita. Quindi questo Dio è venuto incontro ai nostri padri, i quali aspettavano e aspettano che si manifesti, che si riveli e finalmente si attui il suo progetto, e ha fatto giustizia. Ecco, Dio ha fatto giustizia. Questo progetto si sta finalmente attuando. Ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Cioè Dio è rimasto fedele, si è ricordato. Dio ha promesso, Dio ha mantenuto, i nomi di Elisabetta e di Zaccaria, Dio ha promesso Elisabetta, Dio ha mantenuto Zaccaria, Dio ha ascoltato e quindi ha concesso misericordia e si è ricordato, quindi ha mantenuto la sua santa alleanza del giuramento fatto ad Abramo nostro padre. Quindi è una fedeltà, quella riconosciuta da Zaccaria, che parte da lontano. Dio aveva cominciato con Abramo e questa fedeltà noi la possiamo adesso vedere attuata. Finalmente questa fedeltà si compie cominciano i tempi nuovi. Il giuramento che lui aveva fatto, qual era il giuramento? Riprende il tema dei nemici, no? Salvezza dai nostri nemici, qual è? Concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Ecco qual è la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. Libertà dal male, dai nemici, dal peccato, dalla morte, per poter servire Dio. E questo è il grande progetto di Dio. Liberarci da ciò che ci impedisce di essere vivi, per poter partecipare alla vita stessa che è Dio. E quindi per vivere nella pienezza dell'amore di Dio per tutti i nostri giorni. In fondo, l'uscire dal tunnel di morte in cui ci aveva proiettato Adamo, per entrare invece in un flusso di vita che è quello del poter ritornare a casa. Qual è la strada dell'uomo? È la strada che Gesù è venuto a insegnarci. È apparso un uomo, Giovanni, adesso lo vedremo, il quale ha il compito di insegnare la strada, di insegnare qual è la via. E la via non è qualcosa fatto di terra e tracciato su una carta geografica, ma la via è una persona, è Gesù. È lui la salvezza con la S maiuscola. È lui che ci indica come tornare al Padre, è la via per tornare al Padre. Chi vede me vede il Padre. Nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. E qui già si vede che questa è la via. Infatti adesso dice, e tu, ecco qui la parola viene rivolta al bambino, questo bambino, tu caro Giovanni, tu figlio mio, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, tu sarai chiamato da chi? Vedete ancora una volta un passivo divino, eh? Tu figlio mio sarai chiamato da Dio, Dio stesso ti elegge per essere suo profeta, tu sei il profeta dell'Altissimo, cioè sei colui che è chiamato a camminare dinanzi al Signore per preparargli le strade. Tu sei il battistrada, sei colui che prepara la strada al Signore. Il Signore ritorna per indicarci il cammino per tornare a casa, chiaramente il riferimento è ancora al Deutero Isaia, il ritorno dalla schiavitù, dalla schiavitù di Babilonia, dove preparate una strada nel deserto, il deserto che comincerà a fiorire di mirti e comincerà a diventare un luogo, un giardino, eccetera, ancora un poco il deserto si trasformerà in un giardino, ancora un poco la steppa si trasformerà in un grande bosco, in una grande foresta. Ebbene, ecco, e tu, bambino, sei chiamato a preparare la strada per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Ancora il tema è quello della remissione dei peccati. Ecco dove stanno i nemici. Il peccato è il nemico. Il male, la morte, lo scoraggiamento, la mancanza di fiducia nel futuro, la chiusura dei propri piccoli progetti che ci impediscono di guardare oltre, che ci intristiscono e ci intisichiscono. Ecco questo. E invece questa apertura viene data da te, bambino, perché tu sei venuto, tu vieni ad annunciare un tempo nuovo, tu sei venuto a dare al suo popolo, al popolo di Dio, la conoscenza della salvezza. E la salvezza, ancora una volta, ha suscitato per noi una salvezza potente, qui si parla conoscenza della salvezza. Come si chiama Gesù? Cosa vuol dire Gesù?
Salvatore.
Salvatore, colui che salva. È lui la salvezza, è un uomo. È lui la nostra salvezza. Tu bambino sei venuto a indicare il Salvatore, la salvezza, colui che salva, sei tu. E questa salvezza passa attraverso la liberazione dai peccati, nella remissione dei suoi peccati, che però avviene questa liberazione grazie alla Hesed ancora, alla misericordia, alla bontà misericordiosa del nostro Dio, il quale viene a visitarci dall'alto come un sole che sorge. Cioè, ecco l'immagine, un sole che viene dall'alto, immaginare il sole che arriva dall'alto dei monti, il sole che dall'alto, in Gerusalemme, che è avvolta dai monti, qui siamo nella zona della Giudea vicino a Gerusalemme, quindi lui si immagina chi è questo Gesù che arriva, questa salvezza, è come un sole che fa sparire le tenebre, un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. È arrivato il tempo nuovo. Tu bambino sei chiamato ad essere la sentinella, ricordate il tema della sentinella di Isaia 21, se non sbaglio, sentinella quanto manca della notte. Quanto manca della notte, sentinella, per due volte, la sentinella che dice ormai sta finendo la notte, ormai continua a domandare, non aver paura a domandare, continua a chiedere, continua a gridare. E quindi abbiamo questa sentinella che è ormai Giovanni, il quale sta annunciando che il sole sta sorgendo dall'alto, sta cominciando un tempo nuovo. Le tenebre quindi vengono diradate e comincia la nuova vita, il quale viene appunto a visitarci dall'alto per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. La via della pace qual è? È la via di Dio, la via che ci porta a casa. Quando tu cominci a orientare i tuoi passi verso la strada di casa, ricordate San Luca è il grande cantore del Padre Misericordioso, vedete già abbiamo trovato il tema della Hesed, della misericordia, almeno già due volte in questo cantico. Ecco, e qui si dice che qual è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è quella che si rivela nel indicarci di nuovo la strada del ritorno. Il paradiso non è stato distrutto dopo il peccato, è stato solo chiuso. Ebbene, Dio ci indica la strada per ritornarvi. Dio viene attraverso Giovanni a indicarci la strada per tornare a casa, al cuore della pienezza della vita, che è soltanto quando tu finalmente accogli l'amore di Dio in te e ti lasci trasformare da Lui. E qui ne abbiamo... abbiamo davvero una bellissima preghiera, una preghiera che noi ripetiamo magari un po' distrattamente tutte le mattine alle lodi, no? Benedetto Signore, Dio di Israele, bla 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 bla. Ecco, senza renderci conto che noi proprio al mattino apriamo gli occhi davanti alle meraviglie di Dio e gli diciamo: Signore, grazie perché mi stai indicando la strada, grazie perché c'è ancora questo sole che viene a dissipare le mie tenebre, e questo sole si chiama Gesù, questo sole è il senso stesso della mia vita. È colui che viene a indicarmi la strada per arrivare a trovare la via della pace. E la conclusione è un bellissimo ritornello, il versetto 80, il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito, quindi è una forza non nel corpo ma nello spirito, siccome era pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, ebbene questo fanciullo che grazie alla cui nascita anche il padre fu pieno di Spirito Santo, quindi una famiglia piena di Spirito Santo, la madre prima, Elisabetta, il fanciullo del grembo, il padre alla nascita, quindi un uomo guidato dallo Spirito Santo, questo Giovanni, si fortificava nello Spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Ecco il grande mistero di Giovanni, ma anche il grande mistero di questo Dio che si rivela nelle piccole cose, nei luoghi più imprevedibili. Anche qui non è la nascita di Giovanni che avviene in un luogo ben preciso, non si sa neanche dove. San Luca non ci dice nemmeno dove è nato, in un villaggio della Giudea. Quindi nella nostra quotidianità è come se San Luca ci dicesse: apri gli occhi, perché nella tua quotidianità si nascondono dei germi di vita che tu forse non stai neanche sospettando. Diventa capace di stupore perché questo Dio che fa delle cose grandi, in realtà per fare cose grandi passa attraverso dei gesti molto piccoli, molto discreti. Non fa squillare le trombe, ma agisce come il lievito nella pasta, ricordate cosa farà Gesù, cosa dirà Gesù, come il sale nel cibo che si scioglie e non fa rumore. Credo che anche qui possiamo soffermarci a meditare, e penso che ne abbiamo anche sulla nascita di Giovanni, ecco, possiamo trovare anche tanti spunti, soprattutto io penso a quell'atteggiamento di stupore che deve nascere in chi non si abitua mai alla misericordia e alla bontà di Dio. Lo stupore nasce in chi non si abitua mai all'amore, in chi vede che l'amore è continuamente qualcosa di gratuito, qualcosa che io non ho meritato e che lui continua a darmi anche se io non faccio niente perché questo amore cambi e trasformi radicalmente la mia vita. Io che sono così duro scopro invece che lui è così tenero. Ecco lo stupore, ecco la meraviglia, la capacità di riconoscenza e di ringraziamento che si trasforma in preghiera e anche in pentimento. Da una parte un atteggiamento di pentimento, Signore perdonami, dall'altra parte un atteggiamento di riconoscenza e di grazie. Grazie Signore perché tu vai operando davvero cose stupende, cose imprevedibili.